in questa puntata crossover tra Spaghetti Horror e Interlinea di Radio Statale.
Ciao ragazzi, siamo qua io e Elena, siamo molto felici di fare questa collaborazione.
Sì, io non sono mai stata così esaltata di fare qualsiasi cosa in vita mia, probabilmente. Tra l'altro vorrei dire, mentre i nostri amici di Spaghetti Horror riparano il mixer, forse non mi si sente.
Ok, allora, ci siamo.
Ti si sente.
No, volevo solo dire che sono felicissima di essere qua con voi oggi e adoro la vostra collaborazione col mixer, che vi date una mano ad abbassare il volume e tutto. Io non ho nessuno così.
Vero.
Nel mio programma.
Grazie Elena. Sì, perché io e Gaia non siamo molto brave, ma impareremo.
Ok.
No, Favo invece si è offerto proprio volontario, ma Favo ha sempre questa voglia di apprendere.
Io sono così, sono un ragazzo poliedrico, ho bisogno di avere sempre nuovi stimoli.
Nonostante le nuove tecnologie.
Giusto così.
Nonostante non sia molto high tech. Ma iniziamo subito dicendovi che oggi full immersion in un mondo che non vi abbiamo mai portato, diciamo. Parliamo infatti delle fanfiction, ma ovviamente con un tocco di creepy, con un tocco di horror.
Chiaro.
Dobbiamo ringraziare per questo moltissimo Elena e Cecilia.
E che però non saranno Elena e Cecilia in questa puntata.
No, esatto, togli le parole di bocca, Elena. È arrivato il momento del vostro battesimo oscuro, del battesimo
Oddio.
Profano. Non potrete mai più chiamarvi in questo modo, in questa sala. Voi
d'ora
sarete da ora in poi Eda e Mame.
Ok,
in questa sala sarete sempre Eda e Mame.
Emozionate?
Sì, io sono. Secondo me inizierò a chiamarmi così anche Interlinea.
Esatto, quindi potremmo chiamarci così anche ad Interlinea.
Gaia, che oggi non è qui con noi, rimarrà Gaia.
No, è vero, povera Gaia.
Gaia si beccherà la punizione divina.
Esatto.
E rimarrà chiamata col suo nome, nessun battesimo oscuro per lei. Bene, iniziamo subito con una fanfiction che Ciccia e Favo vi hanno portato direttamente dal più profondo inferno. Parliamo di qualcosa che vi farà accapponare la pelle. Una fanfiction sugli One Direction. Un mostro si aggira per le nostre case. Il suo nome, Harold Edward Styles, noto come Harry Styles. Ricercato in tutto il mondo, alto, moro, capelli ricci, occhi verdi. Ecco l'aspetto di questo mostro che dietro la sua scia lascia vittime, ricercato in metà del mondo per sesso violento e per femminicidio. Questo mostro è dipendente dal sesso e quando ha finito con le sue vittime le uccide, le squarta, tira loro via tutti gli organi, li rimette in una busta blu e poi rimette la busta nel corpo delle vittime e le ricuce. Una morte bruttissima, ma pare che questo a lui faccia piacere. Una specie di sadico e maniaco.
Vittima numero 1, Eleanor Calder, alta, mora, occhi verdi, trovata morta in casa sua, drogata con psicofarmaci, ammanettata a letto, nuda, ricucita e dentro c'erano i suoi organi, in una busta blu. Sì, il marchio di questo mostro è una busta blu, ma così intelligente da non lasciare nemmeno una piccola traccia. Vittima numero 2, Kendall Jenner, alta, mora, occhi verdi, trovata morta in una villa di vacanza a Miami, per terra, circondata da sangue, il dorso solo mezzo cucito, come se qualcuno avesse sorpreso il mostro a compiere il proprio atto.
Ci sono state troppe vittime per elencarle tutte. Points of view di Harry Styles. Non mi fermerò mai, adoro fare tutto ciò, ma tutto cambiò quando conobbe quattro ragazzi: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Liam Payne. Quattro ragazzi dolcissimi, intelligentissimi e bellissimi.
Lewis, moro, più basso di Harry, occhi azzurri come il mare, di un carattere dolcissimo, più dolce del cioccolato, particolarmente legato a Harry, a dirla tutta, Lewis era gay, amava Harry. Zayn, occhi neri, anglo-pakistano, occhi mori scuri, più basso di Harry, un carattere molto dolce. Niall, biondo tinto, il suo vero colore naturale, il marrone castano, simpatico, mangione, occhi azzurri. Liam, moro, alto come Harry più o meno, occhi castani, dolcissimo, è come un padre per i ragazzi.
Points of view di Harry Styles. Non so cosa mi stia succedendo. D'un tratto uccidere le ragazze non mi importa più. E non so, come quando sto con Louis o sono vicino a Louis o parlo con lui, il mio cuore batte a mille, i miei occhi si perdono nei suoi occhi azzurri come il mare. Il mio mare. Ho provato a chiedere consiglio a Liam, credo il più adatto di tutti. Ehi, hey, Liam, devo chiederti un consiglio. La mia mania dell'uccidere mi è passata.
Bene.
Ma mi succede una cosa strana quando sto con Lewis. Tutto sembra rose e fiori, il mio cuore batte a mille. Che succede?
Sei innamorato.
Cosa? No, no, il mio cuore è di ghiaccio, io uccido le persone, io sono malvagio.
Ti consiglio di parlargli.
Ma...
Scusate. Allora, Lewis, point of view. Provo un amore profondissimo per lui. Mi attira tutto di lui, lo amo. Non voglio che faccia del male alle persone.
Toc toc, ehi!
Oh, ciao.
Devo parlarti, senti. Non riesco ad uccidere più le ragazze. Mentre sto per farlo, mi blocco e al posto della ragazza vedo te. In quel momento inizio a sudare. Penso che sei veramente tu lì. E così scappo. Quando parlo con te il mio cuore batte a mille, come adesso, senti. Poggiando la mano di Lewis sul suo petto.
Effettivamente sì, batte forte, questo che vuol dire?
Che ti amo.
Anch'io.
Sai che... Cosa? Anche tu?
Sì, dal primo momento che ti ho visto. E qua c'è una scena... una scena hot, quindi alert. Harry, con i suoi occhi pieni di stupore, mi butta sul letto. Inizia a baciarmi, molto violentemente a graffiarmi. Mi fa male. Harry alza lo sguardo e vede che soffro. Così mi bacia e mi sussurra. Scusa. E poi inizia piano, delicatamente mi abbraccia, bacia, inizia a togliermi la maglietta. Mi appoggia la mano sul petto e vede che il mio cuore sta per scoppiare. Sono molto impaurito, ho paura che possa farmi del male. Così mi sussurra. Ehi piccolo, ci vado piano, non preoccuparti, non avere paura, non ti faccio nulla. Si toglie la maglietta, il suo dorso pieno di tatuaggi mi ha sbalordito. Inizia a togliermi i pantaloni e poi si siede sui suoi. Si toglie i suoi e... Non voglio entrare nei dettagli, ma è stato bellissimo, rassicurante.
Da quel momento il mostro è scomparso nel nulla e Lewis e Harry ancora sono fidanzati.
Sono senza parole. Senza parole.
Io non so cosa dire, sono senza parole.
Dai ragazze, ci vuole più un po' di verve, insomma. Questa è stata una... Per voi che siete esperte di letteratura, direi
certo,
che insomma
certo,
allora.
Chiaro.
Allora, un capolavoro del ventunesimo
secolo. Sì, non so perché non sia ancora riconosciuto. Cioè.
Chiaro.
La prosa ipotattica, profonda, arcaica. Un sacco di termini sbalorditivi.
Assurdo.
L'introspezione su entrambi i personaggi.
Esatto. Ma cioè, poi vogliamo
diversi point of view.
Rotazione del punto di vista, tecniche narrative avanzate all'avanguardia.
E come, cioè, si le snocciola con facilità.
La faccenda, esatto, sembrava così complicata all'inizio, ma alla fine.
Ma poi alla fine risolta. Si è risolta.
Si
e poi
risolta.
La parte sessuale, cioè parliamone, ci vogliono delle doti per scrivere una cosa del genere. Cioè,
e poi è stato rassicurante.
Io, ragazze, non so, io la butto lì. Secondo me la tizia che ha scritto 50 sfumature di grigio, uno sguardo qui a questa fanfiction potrebbe averla data. Non so, non so.
Secondo me sì, si è ispirata.
Ma anche perché 50 sfumature di grigio in origine è una fanfiction di Twilight, se non sbaglio.
Davvero? Non lo sapevo.
Sì, quindi dovremmo fare il fact check. Questa è una cosa abbastanza comune in Terlina. Io che dico cagate e poi dico facciamo il fact check
e poi vi diciamo.
Canzone. Quindi secondo me... cambi i nomi, la pubblichi e una serie di film come 50 sfumature di grigio è dietro l'angolo quasi, insomma.
Sì, ci prendiamo un po' dei diritti d'autore, sì.
Che dire, metteremo giù le nostre idee. Lascio la parola a Eda e Mame.
Lo sapevo e comunque non me l'aspettavo di essere chiamata così, è stato
bellissimo.
Strabiliante. Allora, noi oggi vi portiamo una fanfiction che ha diversi capitoli, quindi ne leggeremo solo parti. Lo so che la volevate sentire tutta, ascoltatori. So che state piangendo,
sì,
vi state
esatto.
Struggendo.
Ma dopo,
momento.
Dato che vi vogliamo molto bene, faremo un piccolo riassuntino di quello
esatto,
che succederà.
Esatto. E la fanfiction è presa da Wattpad, chiaramente.
Partiamo benissimo.
E si intitola Dormi con me, Jeff the Killer. Quindi, se i nostri esperti vogliono farci un attimino un intro su Jeff the Killer per contestualizzare l'opera, insomma.
Molto volentieri, in qualità di dottore creepypastologo adesso vi cercherò di introdurre un po' la figura che in realtà è abbastanza conosciuta, non come Slenderman, però direi che è il secondo personaggio più famoso delle creepypasta. Mm-hmm. Ma sostanzialmente Jeff the Killer, come dice il nome, è un killer, un serial killer, abbastanza esplicativo, e... con la faccia deturpata, vestito sempre di bianco e di nero. Ma perché si è deturpato la faccia? Ci sono qui due vicende possibili. La storia più banale, diciamo, la prima che è stata inventata, prevede che Jeff the Killer si sia di fatto sfigurato la faccia con dell'acido mentre stava pulendo il bagno della casa in cui si era appena trasferito con la famiglia.
Oh, maneggiate bene la candeggina a casa, ascoltatori.
Bisogna sempre metterla sui ripiani alti per evitare che i bambini ci giochino.
Chiaro.
E quindi niente, lui povero sciagurato si è ritrovato con la faccia tutta deturpata, quindi è impazzito e niente, ha iniziato ad uccidere le persone. La seconda storia, che secondo me è più interessante, è un intrigo familiare, cioè madre violenta, padre poco presente, fratello che era l'unico appoggio, l'unico appiglio per la sua vita miserabile. Ad una certa, lui per difendere il fratello fa una fortissima rissa, gli spaccano tutta la faccia, così lui arriva a casa e è mezzo pazzo, sfigurato. Quando vede la sua faccia così un po' deturpata, decide che era bellissima e che avrebbe dovuto continuare a sfigurarsela, quindi si taglia le labbra, si brucia le palpebre e così niente, diventa un pazzoide. Poi la madre lo guarda, si spaventa, lui uccide la madre, che se lo meritava visto che lo picchiava, lo malmenava, era autoritaria. E basta, raga, niente, questa è la storia di Jeff the Killer. E poi va in giro ad uccidere.
Ed è proprio questa seconda storia
che fa da backstory al personaggio.
Esatto, esatto. Bene, siete pronti?
Non vediamo Cecilia. L'ora.
Noi siamo prontissimi, elettrizzati.
No, mame, the floor is yours.
Grazie. Capitolo primo, paura. Ore 2:47. Maggie si sveglia di soprassalto per il grande freddo che le sfiora tutto il corpo. La finestra è aperta. Chi l'ha aperta? Forse il vento. Non ho voglia di alzarmi. Però decide di farlo. Chiude la finestra e torna a dormire. La notte del giorno dopo, sempre alla stessa ora, di nuovo la finestra aperta. Si alza, arriva per chiuderla, ma vede giù nel vialetto una sagoma, con due occhi rossi che la fissano. Chiude la finestra, va di là a vedere che la porta sia chiusa a chiave e torna sotto le coperte. La notte seguente decide di non dormire, ha troppa paura. Per fortuna non succede niente. Dunque decide, la notte dopo, di dormire essendo stanca morta. Ma ecco che di nuovo la finestra aperta la sveglia. Ma quella notte la sagoma a guardarla non c'è. Chiude la finestra e sente una risata, si accorge poi che proviene da dietro di lei. Si volta di scatto e vede la stessa figura che la fissa, occhi rossi, e ride. Sembrerebbe avere un sorriso enorme. Maggie è impietrita, non riesce a parlare. Sta per urlare, quando Jeff le si avvicina tappandole la bocca. I due nasi si sfiorano. Maggie ha il cuore che sta per scoppiare dalla paura. Jeff toglie la mano dalla sua bocca e si mette un dito davanti alle sue labbra. Shhh. Maggie si sveglia la mattina, sul suo letto. Deve essere svenuta. Va al lavoro. Maggie è una ragazza di 20 anni, bionda, occhi marroni e bassa, abbastanza magra. Insomma, una ragazza come le altre. A lavorare la vedono strana, ma non parla e ha l'aria molto spaventata.
Maggie, che succede?
Le chiede il suo collega. Niente, io sono solo stanca, non mi sento molto bene in questi giorni.
Dai, per oggi hai finito. Vai a casa a riposare. Se domani starei ancora male, chiamami e non ti preoccupare. I soldi te li do lo stesso.
Mentre va a casa, si fa buio, manca ancora mezz'ora per casa sua. Inizia ad avere paura. Chi era quel mostro? O meglio, che cos'era? E perché era lì da me? Sono tutte domande che non lasciano in pace Maggie.
E a questo punto balziamo al secondo capitolo, non finiamo il primo perché così andiamo un attimino più velocemente. So che vi state struggendo anche per questo, ascoltatori. Secondo capitolo, la parte buona. Passa una settimana e il mostro puntualmente alla stessa ora va a trovare Maggie. Lei ha sempre più paura che prima o poi la uccida e ormai non dorme più. Quella notte decide di dormire a casa di un'amica.
Julie, posso dormire da te stasera?
Ma certo, tutto ok?
Sì, ma ultimamente mi sento sola la notte anche se non lo sono.
Che vuol dire che non lo sei? Dormi con qualcuno?
No, lascia stare, dai, non ti preoccupare. Allora stasera.
La sera si mettono nel lettone, guardano un film horror e si mettono a dormire. Ore 2:47. La risata sveglia le due ragazze. Chi c'è?
Vattene, ti prego.
Era questo che volevi dire? Ti senti sola anche se non lo sei? Tu, brutta stronza, mi hai portato un mostro in casa mia! Vattene via!
No, Julie, ti prego.
Julie afferra Maggie per il collo e inizia a stringere, sempre più forte.
Ti prego, lasciami, non respiro.
Maggie piange, inizia a perdere i sensi. Quando qualcosa spinge via Julie, è lui, il mostro. Maggie, ti prego, aiutami! Ah, pardon. Maggie non riesce a parlare. Respira per miracolo. Il mostro prende un grosso coltello e taglia la gola a Julie. Mostro, me la volevi rubare? Lei è mia, dice guardando Julie e riferendosi a Maggie. Il mostro va verso Maggie, le prende il braccio e la riporta a casa. Vai a dormire, le dice. Lei si rifiuta, vuole capirci qualcosa in tutto ciò.
Dimmi chi sei.
Mi chiamo Jeff e tu mi appartieni. Sei la mia prossima vittima, quindi ora dormi.
No, io non dormo. Io non...
Jeff le si scaraventa addosso, le appoggia il coltello sulla pancia, ma in quel momento torna a essere quel dolce ragazzo che era un tempo. I suoi occhi da rossi diventano un verde smeraldo. Il suo viso da tetro e cupo diventa dolce, tenero. E lui è gentile. Perdonami. E scappa via. Maggie rimane impietrita. Che cosa è successo? Decide di seguirlo, lo segue fino al bosco. Jeff si gira di scatto, ha di nuovo gli occhi rossi, la afferra per le braccia e la porta con sé. Arrivano in una casa molto grande. Salgono le scale e sulla porta di una stanza c'è scritto Liu. Entrano e trovano un letto e un peluche. Maggie guarda Jeff, ha nuovamente gli occhi verdi e una lacrima gli scorre sul viso.
Chi è Liu?
Mio fratello. È morto. L'ho ucciso. In realtà ho ucciso tutta la mia famiglia.
Perché?
Non lo so. Sento sempre una voglia immensa di uccidere.
Mi ucciderai?
No, non ancora. Jeff afferra nuovamente Maggie e la porta nella sua vecchia camera. Ho sempre odiato questa casa. Da quando ci siamo trasferiti a... quella notte. Notte fantastica. Sai, ci vuole solo un coltello. E avrei potuto per sé... E avrei... avuto per sempre il sorriso. E un accendino, da non dormir mai più. Jeff accende la luce e Maggie con orrore urla così forte da svegliare i vicini. Aveva la bocca tagliata nei lati, due grossi tagli si prolungavano verso le guance. Sembrava davvero un gran sorriso, le sue palpebre completamente assenti, bruciate. Aveva gli occhi contornati di nero, capelli neri fino alle spalle, pelle bianca, sembrava un fantasma. Aveva all'incirca 23 anni. Li è svegliati.
Chi?
Ma Jeff non risponde, scende giù e va dai vicini. Spero vi ricordiate di me, è passato molto tempo. Oh, ciao Barbara, gran bella festa di compleanno! La donna inizia a urlare, ma Jeff le taglia la gola, poi passa a strappargli completamente gli organi interni della pancia, e così anche col marito e il figlio. Maggie, a quella visione, sviene. La mattina si sveglia e in braccio Jeff. Sente una forte paura, ma stranamente si sente anche al sicuro.
Al sicuro con un assassino, con un mostro.
Ben svegliata! Ti ho tenuta in braccio tutta la notte guardandoti dormire, eri così bella. Avevo il coltello proprio lì, avrei potuto farti fuori in un attimo, ma qualcosa me lo ha impedito.
Chi?
Vorrei dire cosa, non lo so. Qualcosa di più potente di me, credo di odiarti, non ho mai odiato nessuno. Per me era tutto un passatempo uccidere, ma per te provo questo odio e non posso ucciderti finché non passerà. Devo solo capire perché. Raccontami di te.
Io sono una ragazza di 20 anni, una normalissima ragazza, una sorella, o meglio, avevo. È morta circa 10 anni fa.
Come morta?
Un ladro, di notte in casa nostra. Lei aveva solo 5 anni. Era di fianco al mio letto, sgozzata come un maiale e appesa per i piedi, con la testa accanto al suo corpo, anch'essa appesa a un filo.
Maggie inizia a piangere e inspiegabilmente Jeff la abbraccia. Ora ha capito perché prova odio per quella ragazza. Ma decide di non dirlo. Non ancora. E direi che a questo punto, dato che abbiamo letto abbastanza, Ceci, se vuoi fare un recap, e io entro a gamba tesa ogni tot con delle bellissime, stupende parti. Ogni tot, vai.
Va bene. Innanzitutto mi è piaciuto per ora, molto, molto,
molto
carino.
Mamma,
questo qua è molto più introspettivo della prima che abbiamo letto, cioè... pesante, caspita, tematiche importanti. Ma poi adesso leggete la fine?
No, facciamo un piccolo riassunto perché è molto lunga effettivamente.
Esatto.
rispetto alla vostra, che è un pochino più riassunto, cioè più corta, insomma.
Sì, sì. Cioè, questo sì, è un lavoro.
Questa è una tramona.
Sì, ma il nostro si è ispirato Lungaretti, ragazzi, come capite, la caption letteraria.
Ma certo. Vabbè, comunque andiamo avanti, cerchiamo di raccontare che cosa succede. Allora, succede che fondamentalmente c'è l'incontro tra i genitori di Maggie e Jeff, e è un incontro in cui fondamentalmente tutti urlano perché tutti si spaventano, e quindi giustamente a un certo punto i genitori di Maggie non vorranno più vedere Jeff, il che effettivamente accadrà per le settimane seguenti. Il problema è che oltre a non vedere più Jeff non vedranno nemmeno più la figlia. I due andranno a vivere assieme lontano dalla casa natale della ragazzina, e il tutto sembra anche sommariamente filare liscio, finché un bel giorno,
quasi,
Maggie si sveglia e Jeff non c'è più. Al suo posto trova un bigliettino con scritto "Shh". Lei si immagina chissà che cosa.
Scritto
che...
col sangue, tra l'altro.
Scritto col sangue, tra l'altro.
Nota bene, ma scrivere su un post-it con del sangue non è un modo efficace di comunicare col vostro partner.
No, esatto, non credo funzioni.
Vi avvisiamo.
Così. E lei infatti si immagina chissà che cosa, che Jeff abbia ucciso chissà chi, e lo cerca ovunque. Per farla breve, il biglietto non era stato scritto da Jeff, ma da un altro mostro che improvvisamente appare ed inizia ad inseguirli. Questo mostro, come dice Jeff, è molto forte ed è anche in grado di uccidere le persone in un modo particolarmente carino. Adesso vi leggo il modo in cui uccide le persone. Dice: prima di tutto ti lega ad una sedia, poi ti strappa i capelli uno ad uno, non importa quanto ci mette. Tutto il tempo lo sentirai piangere, un pianto infinito e disperato che ti attraversa per tutto il corpo. E a me sta cosa del mostro che piange, cioè non so voi, ma a me inquieta sul serio, cioè pensare che un mostro piange intanto mi fa del male.
Ah, i mostri non possono avere sentimenti.
Ah, di cosa? Okay. Scusa.
Sbaglio, che questo è mascoloso tossico.
Esatto. E vabbè, giustamente, oltre che ad inquietare noi, inquieta pure Maggie, che insieme a Jeff scappa in un motel per non ritornare mai più nella casa in cui stavano prima, che era una casetta nel bosco, la casetta in cui viveva Jeff.
E a questo punto ogni tot ci sono dei capitoli introspettivi con solo i loro pensieri, e uno di questi capitoli è dentro la testa di Maggie e Jeff, e vi leggo il primo paragrafo perché opera d'arte. Ormai sono ben 2 settimane che non vedo i miei genitori. Per fortuna ci scriviamo messaggi su WhatsApp. Insomma, per quanto loro non possano capire la situazione di Jeff, cosa comprensibile, sono sempre i miei genitori, la mia mamma e il mio papà, e in più hanno già perso una figlia in modo brutale. Jeff. Ah, Jeff. Che bello deve essere stato il suo viso prima di tutto ciò. Certo, aveva 13 anni. Ok, riformulo la frase. Jeff, oh Jeff, quanto bello saresti ora con un viso normale, con occhi veri, con veri occhi, con un vero sorriso. Vederti dormire sarebbe la cosa più bella. Ma che cazzo, Maggie, togliti questi pensieri dalla testa.
Ma è un flusso di coscienza bellissimo, cioè proprio degno di migliori autori.
Ma devo dire che ce ne sono tanti di flussi di coscienza molto carini, vero Ele?
Sì, perché poi dentro la testa di Jeff e Maggie 2 ritorna, fa: non so più che fare, cazzo, non so dove cazzo sono, non so per quale cazzo di motivo sono immersa fino al collo in questa merda. Punz. Ma almeno Jeff, non mi sono mai sentita così protetta. Ogni cosa che succede lui è con me, forse è una red flag bestie. Ho paura di starmi innamorando di lui, non so se sia umano o cosa, proprio non lo so. Per favore, sì, liberiamo questa donna.
Ma a me sembra un capolavoro comunque anche questo.
È stupendo.
Certo.
Bellissimo.
Certo.
Vuoi spoilerare velocemente come finisce?
Io sì, spoilererei. Posso?
Certo.
Posso?
Che puoi.
Io okay. Vorrei leggerlo.
Lo so. E fondamentalmente che cosa succede? In pratica Maggie è una malata psichiatrica. È stata lei ad uccidere la famiglia, perché poi vedremo una scena molto raccapricciante in cui tutti i suoi familiari muoiono fondamentalmente, e i due mostri sono stati creati da lei stessa, sia Jeff che quell'altro cattivo che vi dicevo prima.
Quindi lei faceva come i due mostri, cioè lei li uccideva in quel modo?
E praticamente i mostri erano parte di sé, erano tipo il suo inconscio.
Cosa? Ecco perché odiava se stessa.
Esatto. E Jeff è la parte di sé che vuole nascondere la malattia, e l'altro mostro è la malattia che vuole svelarsi, capito? Quindi tipo una cosa freudiana, cioè...
Ma è pazzesco.
Qua ci eleviamo.
Ma raga!
Ma infatti... Opera d'arte anche i commenti sull'ultimo capitolo con questo big reveal. T-Bad Girl scrive: mi viene da piangere, cuore. RM007 scrive: porco Giuda, e questi sono i traumi che te ritieni tutta la vita. Scrive un altro commento: non capisco perché, ma piango. E so che Jeff esiste. Dopo tutto ciò, mi congratulo. Io non ho emozioni di solito, ma tu sei riuscita a farmi piangere. Mi congratulo di nuovo. Però invece c'è anche 75 Hey Yo This Is Maneskin, che è più realistica e scrive: ma io sono l'unica che non sta piangendo e non capisce perché la mente della presunta Ellen si stia ancora immaginando Jeff, che anche dopo aver saputo che Jeff non era mai esistito in realtà non ho capito.
L'unica razionale.
Poi non so, voi, ma è bellissimo leggere tutti i commentini, perché è stra cringe. Io lo faccio sempre perché sotto ogni capitolo, e anche tipo dopo qualche frase, ci sono proprio tutti i commentini, no? E sono stra cringe, sono bellissimi da leggere.
Infatti volevo cercarli anche sulla nostra fanfiction che abbiamo letto all'inizio, però zero commenti. No, è un peccato.
Non hanno apprezzato il vostro capolavoro.
La prossima cosa che faccio è andare a commentarla, almeno esatto.
Sì,
qualcuno li può leggere.
Rendimi felice. E se pensavate che il mondo delle fanfiction si fosse già esaurito, beh, mi spiace, vi sbagliavate, perché siamo qui pronti per altri spunti interessantissimi per le vostre letture invernali.
Beh, allora, il primo spunto, direi, tratto da una fanfiction sempre a tema One Direction, che si intitola Dead Silence.
Allora, io direi che è arrivato il mio momento di gloria.
Leggiamo solo la descrizione della trama, ci fermiamo qua.
Attenti ad Harry Styles dagli occhi pazzi. Non aveva figli, ma solo pupazzi. Se nei tuoi sogni lo vedi arrivare, non devi mai, mai urlare.
Spettacolo,
bellissimo.
Questo, raga, cioè.
E poi sì, nella
la rima bacia, non lo so, è proprio un tocco di classe.
Nella storia, tra l'altro, era cattivissimo, cioè squartava tutti. Finiva che morivano tutti.
Ma io adoro, cioè, tutte queste fanfiction che vogliono rendere Harry Styles un psicopatico assassino. Cioè, li quereli un giorno, Harry Styles, tutti questi autori. Cioè, non so.
Ma poi è sempre lui. Sempre lui l'assassino.
Sempre lui, effettivamente.
È come il maggiordomo.
Sì, ma voi che siete più esperte, ma lui era tipo il leader della band alla fine.
Sai che non so, sarà proprio il leader, sicuramente lei è quello un pochino più seguito anche adesso. Quindi
sì,
cioè, io capisco, perché anche a me piace Harry Styles. Cioè.
Anche se lui ti fosse davanti con un coltello, stesse per squartarti.
No, ok, forse non mi
piacerebbe toglierti gli organi, metterli in una bustina, rimetterteli dentro.
Però sai che è sempre quel fascino di
Harry Styles.
C'è
quel charm, cioè,
capisco.
Come Jeff the Killer. Sei innamorata Maggie di Jeff the Killer, perché
esatto,
non anche Ida di Harry Styles.
Tra l'altro, certo. Uno dei primi commenti del primo capitolo di Dormi con me, la fanfiction su Jeff the Killer, era: ma perché la protagonista deve avere il nome, così non riesco a immedesimare?
No.
No. Quindi in realtà Maggie ha già delle haters, insomma.
Esatto.
Comunque anche quello che mi sconvolge è il fatto che ci siano tante persone che scrivano racconti horror, diciamo, sugli One Direction, ma di stile BDSM, cioè persone che vengono legate, picchiate, così. Però il tipo è felice, cioè proprio gode, dice: ah sì, bellissimo, vai Harry, fallo ancora.
Sono fantasie.
Esatto.
Così, le più recondite, e su questi siti, FP, Wattpad, puoi esprimerti quanto vuoi.
Hai ragione.
E ce ne sono parecchie, davvero. Poi l'altra che avevamo selezionato di fanfiction è bellissima, perché è una sorta di crossover con Sol Enigmista. E succede che c'è un pazzoide,
no,
tra l'altro non si sa chi, però
no,
una persona, insomma, chiude, mi pare, Harry Styles in una stanza, o Lewis, non mi ricordo più, uno dei due comunque della solita ship. E niente, questo qua deve andare in giro a cercare di salvare i propri amici stanza per stanza, perché sono tutti ovviamente, come si chiama, legati, insomma, stanno per rischiare la morte. E c'è una parte bellissima in cui c'è Niall. Vi faccio, diciamo, il preambolo. Ovvero, si trova Niall all'interno di una stanza con degli spuntoni che stanno per trapanargli la gola.
Alla so proprio.
Sì, è effettivamente. Su. E ha una chiave sul suo stomaco. Dentro il suo stomaco, non si è ben capito. Però bisogna che Lewis, mi pare. Vabbè, insomma, il salvatore deve togliergli la chiave dallo stomaco. Mm-hmm. E lui però non deve assolutamente mettere neanche un sussurro, perché ogni decibel che supera quello del sussurro verrà punito con uno spuntone che entra nella gola.
Aiuto.
Sì, trapanare la gola, così c'era scritto. E adesso vi leggiamo la parte, appunto.
Ma questo è tipo plagio da cioè prima la querela di Harry Styles, che non vuole essere sempre l'assassino, ora la querela dei produttori di
Ma tra l'altro
le
poi
fanfiction writers non possono respirare un attimo, cioè non
è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Però io, tra l'altro, sono rimasto proprio colpito dal fatto che è esattamente una delle prove che So presenta. Mi pare che sia nel terzo di So, in cui ci sia quella in cui c'è la persona con la chiave dentro lo stomaco.
Sì, è quello che sono tutti nella casa.
Che tra l'altro è la tipa che si salva, è l'unica tipa che si salva, che dopo diventa la sua discepola, in cui lei ha il padre, da cui deve prendere la chiave dallo stomaco del padre e salvarsi. Sì, sì.
Vediamo, no, se
non ci sono gli spuntoni, però la chiave nello stomaco c'è, proprio quello. Vedremo se si salva, dai. Pronti per una
immersione.
Una full immersion. Niall, ti prego, ascoltami. Adesso io cercherò di toglierti la chiave, ma ti prego, non urlare. Mi tremano le mani.
Inizia.
Appena tira verso l'alto il filo, Niall inizia ad urlare. Niall, stai zitto! Gli copro la bocca con le mani. Continua ad estrarre la chiave e il sangue comincia ad uscire dalla sua bocca. Oh mio Dio! Il dispositivo comincia ad andare più veloce e gli spuntoni si avvicinano sempre di più. Niall non smette di urlare. Non riesco a sopportarlo, vederlo soffrire così tanto per colpa mia. Preso dal panico, tiro con forza e oltre a strappare la chiave, estraggo anche le corde vocali di Niall. Poco dopo, gli spuntoni lo infilzano. Tutto il suo sangue è finito addosso a me. Cazzo, Niall, ti avevo detto di non urlare!
Adoro! Bellissimo!
Veramente... epico questo pezzo.
Ma io ho una domanda logistica, ma la chiave mica era nello stomaco?
Ma esatto.
E perché poi gli strappa le corde vocali?
Ma da quello che ho capito, la chiave la deve estrarre tirando tipo come se fosse la pesca, no? Cioè gli passa dalla gola, quindi tira, gli strappa via anche le corde vocali alla fine.
Tira
con la corda, sì, con un filo da pesca, penso.
Questo diciamo che ci siamo superati con
non
questo.
È dettagliato, ma è proprio perché dobbiamo immedesimarci.
Chiaro, esatto. Chiaro. Non sappiamo il nome del protagonista per l'immedesimazione, appunto.
Giusto, giusto.
Io invece, sempre perché io mi sono mossa più che sul mondo del One Direction horror, sul mondo delle creepypasta romance, un po' l'opposto quasi, ho trovato questa ragazza che praticamente dà dei rating alle ship tra le creepypasta. E questo è un rating tra Jeff e Liu, che abbiamo appena scoperto leggendo la fanfiction di prima, che Liu è il fratello di Jeff, mi corregga se
giusto,
sbaglio.
Giusto. No, giusto, è vero.
E quindi questo è il suo rating. Dal mio punto di vista personale, è una bella ship. L'unica pecca, piccola pecca, è che sono fratelli, però a me piace comunque. Dal punto di vista professionale, la ship non ha alcun senso, essendo che i due personaggi sono fratelli, e quindi si tratterebbe di incesto. Quindi il mio voto è 0. Ma non finisce qui. Purtroppo i miei voti devono essere dati solo e unicamente dal punto di vista professionale. I commenti che do sono puramente personali e oggettivi. Personali e oggettivi non ha senso.
Cosa?
Quindi non insultatemi nei commenti facendo le persone offese. Ognuno ha i propri gusti, questo è verissimo. Ma dobbiamo tenere conto anche il punto di vista professionale, raga, perché è lì che c'è del logico. Alcune ship non dovrebbero esistere, perché andrebbero contro alla creepypasta originale. Con questo concluso, scrivetemi altre ship che volete che io voti.
Ma non si passa.
Bellissimo,
credere.
Il punto
questa
di vista professionale.
Mi
cioè,
fido
bisogna essere professionali.
Bisogna essere professionali, oggettivi e personali.
Esatto, esatto.
No. E andare anche alla Neurodeliri magari.
Voglio leggere di altre ship adesso, sono molto curiosa.
Sì, ma infatti c'era tutta la lista, ne ho beccata una a caso e ho detto subito incesto professionale. Ho detto va bene questa bestie, va
le
bene questa
chiave.
E direi che prima della pasta terrificante possiamo fare la chicca particolare della puntata, che è l'oroscopo creepypasta, raga. Quindi io ho bisogno dei vostri segni zodiacali e vi dirò con chi vi baciate, con chi vi fidanzate e se piace a Slenderman.
Oh, questa terza è importante. Sono emozionato. Questo è un regalone.
Dovresti esserlo. Se riesco ad aprire la fanfiction, perché si sta ribellando contro di me in questo momento.
Sì, sì, no, con calma. Io sono solamente qua che muoio dalla curiosità di sapere chi bacio, con chi mi fidanzo e soprattutto
la terza. Ok, andate.
Allora, il mio segno è Scorpione.
Scorpione, primo bacio con Jane. Che è una creepypasta, ma non so chi sia.
Aia, qui purtroppo anch'io cado un po' bassa.
Cavolo, dobbiamo...
Adesso vado a cercarla.
Vado subito a cercarla, magari
tu
in realtà.
Tu, Mame, che segno sei?
Io, Mame, infatti non Ceci, chiaro, ricordiamolo, pardon. Io sono Sagittario.
Sagittario, tu il primo bacio con Slenderman.
Wow.
Oh, ma guarda che tu sei una privilegiata. Sì, ah, comunque Jane è semplicemente la, tipo, la controparte femminile di Jeff. Quindi Jeff the Killer, Jane the Killer è solo la versione. Dai. Io Ariete,
Ben. Sai che Ben?
Certo che se non li chiama col nome completo.
Esatto.
Oh, Ben Ceci, Jane. Ma io sono Gemelli, anche io primo bacio con Slenderman.
Vuoi litigare? Eh?
Vuoi fare botte? Ah, botte?
Va bene.
Oh, ma è tipo Link, quello...
Band Round, devo essere sincero, questo non lo conosco.
È Link, quello di... come si chiama?
Ah, di Zelda! È la versione Zelda. Creepypasta di Zelda,
ah,
certo.
Raga, ma che invidia.
E poi direi che facciamo... velocemente, con chi ti fidanzerai? Scorpione è Bloody Painter. Sagittario è Candy Pop. Gemelli, che sono io, Jane. E non mi ricordo il segno che non ho detto. Laughing Jack.
Ah, bello, Laughing Jack è molto... mi piace un sacco.
Ti fidanzerai con lui, sei contento?
Ci sta, ha, nice. Ha degli ottimi occhi cavi, da cui esce tipo del liquido scuro.
Kinky.
Boh, questo Bloody Painter è carino, cioè, poi è un artista, pittura sul muro con il sangue, mi piace,
wow. Di sicuro è molto a contatto con le sue emozioni, se sì, dipinge.
Esatto,
riesce. Poi bisogna dire che Ceci predilige sempre gli artisti e le persone di un certo spessore culturale, quindi vai, ti è andata bene.
La trovo come una frecciatina questa. Però no, anche Jane the Killer, lei non era un artista, però potremmo chiamarla artista nel suo lavoro, dai.
Giusto.
Vero.
Trovi sempre il modo di salvare capre e cavoli.
Giusto. Però adesso io sto morendo dalla curiosità, scusate.
Ce l'ho qua.
Come va, allora, con il mio Slender?
Ultimo oroscopo. Piace a Slenderman. Allora, Scorpione ti odia.
No!
Godo.
C'è di peggio. Io, Gemelli, in all caps, ti vuole uccidere. Ariete non si sa.
No, ma come?
Sagittario sì.
Oh, grazie.
Vabbè, era anche il tuo bacio, effettivamente.
Esatto. Ma infatti a te ti bacia e poi...
e poi mi vuole uccidere.
Vuole uccidere?
I guess.
Caspita.
Beh, però quello mi ha messo peggio il favo.
La relazione con Slenderman. Caspita. Però io ho lasciato nel limbo, proprio non me l'aspettavo. Vabbè, dai, per consolarmi adesso parlerò un po' di qualcosa che è più del mio mood, cioè la pasta al tè verde, per la nostra rubrica di pasta terrificante. Voi ragazze avete idea di come potrebbe essere fatta una pasta al tè verde?
Non ci voglio pensare.
Io sono curiosissima.
Allora, beh, io comunque adesso vi spiego bene, meticolosamente, i passaggi che dovrete fare, così potrete riprodurre a casa, mi raccomando, con le forbici dalla punta arrotondata per non farvi male. Allora... iniziamo dicendo che la pasta al tè verde è una di quelle ricette anni 70. Non so se avete presenti i manuali di cucina anni 70. Sono un libro horror sotto mentite spoglie, con tutte le cose gelatinose, impiattamenti strambi. Com'è che si fa? Beh, dovete portare in un tegame sufficiente acqua ad ebollizione e aggiungere 2 cucchiaini di tè verde matcha, che è quel tè verde solubile utilizzato per la cerimonia del tè giapponese. Raggiunta ebollizione, buttate gli spaghetti e li fate cuocere. Se volete stare più nel mood così... scuoceteli, direi 15-16 minuti, così giusto per entrare un po' più nel mood. Nel frattempo dovrete fare 2 cose. La prima è tritare finemente al coltello delle olive nere. Se volete essere un po' più raffinate, prendete quelle di armaditaggia. E poi invece in un tegamino preparate una riduzione di matcha, limone e zenzero, facendo sobbollire il composto con un cucchiaio di amido per donare cremosità. Concludete tutta questa fantastica ricetta guarnendo gli spaghetti, che saranno diventati ben verdi, con la riduzione, e aggiungendo sulla cima panna montata, trito di olive nere e frutta candita a piacere. E voilà! Il nostro piatto domenicale è ben che servito.
Sinceramente, mi ispira.
Secondo me questo è il piatto perfetto, cioè, ma tutte le paste terrificanti, quando tipo i tuoi nonni o qualcuno si autoinvita a casa tua per pranzo e non vuoi che lo facciano mai più, dici sì, cucino io, bestie, e prepari una cosa del genere.
Secondo me poi non vengono più.
Così salvi le tue domeniche, esatto, da quel giorno in poi.
Ma sai che mi stai dando delle idee perverse.
Però questi qua, sinceramente, dall'immagine a me... piacevano anche poi la ricetta con le olive nere.
Ma perché secondo me non funzionerebbe?
Se non guardavi la montagnetta sopra, potevano anche forse passare per spaghetti al pesto un po' strani,
No, però, però... pensavo anche a te. Potrebbe andare una sorta di budino. Se li scocci anche una sorta di budino.
Non so, bro, io direi che passa.
Non so.
Beh, che dire, speriamo che vi sia piaciuta la puntata di oggi. Noi siamo stati felicissimi di questa collab.
Sì, è un peccato dover già finire qua.
Sì, anche perché noi siamo fan, vostri fan da non so quanto tempo.
Sì, esatto.
Cioè dalla vostra prima puntata io ho scritto sul gruppo: raga, prima o poi dobbiamo fare una collab con loro. Quindi essere qui è proprio tipo un meet and greet con le celebrità quasi.
Questa cosa ci esalta, ci gasa.
E poi adesso siete il nostro Eda e Mame. Dovete assolutamente tornare. Sì. E salutiamo i nostri ascoltatori, vi auguriamo un pessimo... Così giorno è oggi, giovedì, vero?
Giovedì, sì.
È tipo giovedì a tutti. Il tema è tipo la giornata nazionale contro, per la prevenzione del femminicidio e della violenza contro le donne. Con le creepypasta di cui abbiamo parlato, direi...
Top! E anche oggi, prevenzione, la faremo domani, vai! Un buon weekend, raga!